si potrebbe andare tutti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti alla che primavera, vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccia a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, e vengo anch'io, vengo anch'io, ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che invece battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, vengo anch'io, ma perché? Perché no? Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io, no tu no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano, un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no?
Adesso si sente? Ci dovremmo essere. C'è qualcosa che non va? Sì. Pronto? Dateci. Andiamo avanti? Ci sono qualche. Ci dicono che c'è qualche problema di comunicazione.
Non ci ascoltavano i microfoni perché qui ci avevamo fatto un po' di PC a mixer. Allora, a riparti dai numeri della sottoscrizione.
Vabbè, innanzitutto buongiorno a tutte e tutti i compagni che ci ascoltano. Questo ovviamente non manchiamo mai. I numeri innanzitutto, sottoscrizioni che sono sempre cruciali, di importanza fondamentale. Conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale del Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185, Roma, oppure attraverso il sito www.ondarossa.info c'è la sezione specifica dove poter cliccare e dove poter, con i consueti mezzi che si utilizzano in internet, fare la sottoscrizione. Ricordo a tutte e a tutti che questa radio vive esclusivamente del sostegno delle ascoltatrici, degli ascoltatori e di chi fa radio qui dentro, quindi per noi è sempre di straordinaria importanza avere il vostro sostegno per portare avanti la nostra voce. Dicevo prima, quando non mi si sentiva, che oggi cominceremo a parlare con Maurizio Donato, che già ci ascolta, del documento economico finanziario che finalmente è disponibile in una sua forma riassuntiva, la nota di aggiornamento, e che è stato ovviamente molto dibattuta, e da noi diciamo impostiamo il ragionamento sulla comprensione di questo documento, perché ha delle ripercussioni fondamentali sulla vita dei lavoratori della classe a cui noi ci rivolgiamo. E per queste ragioni, dietro alle tante chiacchiere che sono state fatte, dalle tante uscite propagandistiche in cui sembrerebbe trovarci di fronte, secondo chi l'ha promulgata, a un documento chiamato non a caso, no, la finanziaria del popolo, il documento del popolo, la manovra del popolo, ecco, più precisamente, noi già l'altra settimana e forse anche in quelle precedenti cominciavamo a parlare, a dire che a noi avevamo l'impressione che si trattasse tutto fuorché di una finanziaria che potesse aiutare la classe subordinata, ma anzi era un documento molto prossimo, dietro appunto a questa cortina di fumo che avevano tirato su ad arte sia Lega che 5 Stelle, molto prossima alla classe padronale. E oggi ci troviamo a discuterne più nel dettaglio con Maurizio Donato, che ci parlerà appunto di tutti gli aspetti più importanti. Prima di dare la parola a Maurizio, io invitavo prima tutti gli ascoltatori a fare tutte le domande possibili e immaginabili, perché questa è una trasmissione assemblea, quindi la partecipazione dell'ascoltatrice e degli ascoltatori è di cruciale importanza. Ridò per questo il numero 06 49 17 50, ripeto 06 49 17 50. Successivamente a questa discussione parleremo di un altro aspetto, di una contemporaneità assoluta, cioè le elezioni in Brasile, che oggi ci sono il primo turno. Avremo un collegamento registrato due giorni fa con Osvaldo Coggiola, un compagno argentino ma che vive e lavora in Brasile da ormai 40 anni, che successivamente, quindi diciamo verso la fine della trasmissione, metteremo appunto, manderemo la registrazione, di modo che appunto a beneficio delle compagne e dei compagni avremo una prima idea di quello che sta accadendo nel subcontinente latinoamericano, ripromettendo fra due settimane, cioè quando ci sarà proprio il risultato definitivo, di ricontattare il compagno Coggiola per sapere appunto quello che è successo e come sono andate le cose.
Anche perché quello che succede in Brasile non è dissimile a quello che sta succedendo in Italia e in Europa. Dando la parola a Maurizio, gli faccio subito una domanda. Questo sforamento, no, questa disubbidienza alla comunità europea, no, che si vantano di voler portare avanti in ogni costo questi due personaggi, perché non riesco a chiamarli in un altro modo, cioè no, cioè che cosa potrebbe portare queste risorse, per esempio i 10 miliardi per il reddito sociale e altri 10 miliardi per le pensioni, quota 60, i pensioni minime a 780 euro. Io ho fatto i conti dalla serva, ce ne vorrebbero tre volte tanto se queste cifre dovrebbero essere confermate, perché 6 milioni di reddito sociale, se le moltiplichi, no? Se dividi 10 miliardi per 6 milioni, viene 150, 200 mila... 200 euro a testa, insomma, ci aiuta a capire che cavolo vuol dire. E poi all'interno di questa cosa c'è questo fenomeno che io penso che i compagni su questo dovrebbero centrare, che intanto questo reddito sociale lo danno di cittadinanza, lo devi dare con 8 ore di lavoro gratuito in più, 3 giorni a settimana di formazione obbligatoria. No, cioè, in poche parole si deve dire così, e per di più non ti danno il denaro, te lo caricano alla tessera di povertà che puoi consumare come dicono loro, e se violi le regole 6 anni di galera. Contemporaneamente alla stessa manovra fanno un provvedimento di sanatoria per gli evasori fiscali. Se non è di classe sta manovra, che cosa deve venire ancora ai compagni per capire che ci stanno massacrando ancora? Maurizio, aiutaci tu con le tue semplici modo di spiegare le cose. A parola a te, Maurizio.
Innanzitutto buongiorno, ciao Ettore, ciao Francesco, buongiorno a tutti. Direi che ci sono 3 questioni diverse che vale la pena esaminare separatamente. La prima, quella dello sforamento, La seconda, che è quella più difficile, che è quella dei contenuti, credo che i contenuti della legge di bilancio non saranno noti prima della fine di dicembre, e l'altra, sulla quale invece si può dire qualcosa, l'obiettivo. Qual è l'obiettivo di politica economica di questo governo? La prima questione è quella dello sforamento. Io devo dire che non mi sento di condividere l'entusiasmo di molti anche bravi compagni ed economisti di sinistra che dicono: ma finalmente abbiamo sforato il deficit imposto dall'Unione Europea. Festeggiare un debito mi sembra quantomeno bizzarro. In realtà poi, in generale, un qualsiasi governo può decidere di spendere 20 miliardi, come più o meno in questo caso, o 30, in modo diverso, non necessariamente facendo più debito. Potevi tagliare spese nocive, potevi tagliare le spese militari. Durante la campagna elettorale più volte, non tanto la Lega Padana, ma i 5 Stelle avevano detto che una delle cose che bisognava fare era tagliare le spese militari. Puoi raggiungere lo stesso obiettivo tagliando le spese. Bisogna tenere presente che il governo può proporre al Parlamento di lavorare su 800 miliardi. 800 miliardi è la spesa pubblica in media dello Stato italiano, per cui 20 miliardi non necessariamente devi farli in deficit. Oppure puoi decidere di imporre una tassa patrimoniale. È l'altro modo. In Italia ci sono le famiglie che sono al terzo posto come ricchezza privata nel mondo. Ci sono famiglie ricche che detengono risparmi che potrebbero tranquillamente non solo ripagare il debito pubblico italiano, ma ne avanzerebbe. Quindi potevi tagliare spese, potevi imporre una patrimoniale e, in terzo luogo, puoi migliorare la capacità di spesa delle regioni meridionali.
Ogni anno, a proposito di patrimoniale, spieghiamolo che cosa significherebbe mettere l'1-2% su un patrimonio. In Italia ci abbiamo un debito pubblico di 1.300 miliardi. Ma ci avevamo dei crediti, depositi bancari a quasi 5.000 miliardi. Il 2% su questi depositi, che sono in mano al 10% della popolazione italiana, sarebbero tre volte tanto la manovra finanziaria, facendo sempre i conti da osteria.
E come sempre, non è una domanda, ma hai dato la risposta, è proprio così. Adesso i numeri possono essere più o meno diversi, ma più o meno ci siamo. Non c'è nessuna proposta, nemmeno minima, di imporre una tassa patrimoniale, né sui redditi, né sui consumi, né sulle case, né sulle attività finanziarie. La terza possibilità, non necessariamente alternativa, potevi tagliare un po' di spese nocive, potevi fare un po' di patrimoniale, ma soprattutto anche ogni anno l'Unione Europea finanzia attraverso varie linee di intervento un sacco di progetti e dalle regioni del sud ogni anno centinaia di milioni di euro tornano indietro nelle casse dell'Unione Europea perché la regione Calabria, la regione Campania, la regione Sicilia non riescono, non sanno, non fanno progetti approvati che sono in grado di recepire questi finanziamenti. Quindi, primo argomento, non è detto che necessariamente spendere di più vuol dire spendere in disavanzo. È ovvio che l'obiezione che viene fatta in queste settimane dal Partito Democratico e dai custodi dell'ortodossia, secondo cui guai a sforare, guai a violare le regole europee, non ha senso, ovviamente. Quindi nessun feticcio delle regole deficit PIL, ma nemmeno l'entusiasmo che ho visto da parte di alcuni compagni ed economisti di sinistra dicendo che in generale indebitarsi è buono, indebitarsi è bello, spendere di più sarebbe una cosa positiva.
Maurizio, scusa se ti interrompo, sì. Buongiorno, prego, innanzitutto. Anche io ho avuto un'impressione molto prossima alla tua, nel senso che mi sembra che questo entusiasmo sia stato un po', possiamo definirlo, infantile dal punto di vista sia politico che soprattutto politico ed economico. E condivido assolutamente con te il discorso, cioè si può sforare o si può rimanere all'interno di determinati limiti su cui poi ovviamente potremmo discutere a lungo. L'importante è riuscire a capire quali strumenti si usano e con quali finalità, no? E questo è un po' quello che fa la differenza. Un discorso è trovare le risorse per finanziare una flat tax, un discorso è trovare le risorse per finanziare un progetto di reinvestimento, per esempio nel sud, attraverso lo strumento dell'investimento pubblico. Ovviamente questo fa molto la differenza. Io nell'introduzione, che probabilmente non si è sentita fino in fondo per un problema di microfoni che abbiamo avuto qui in radio, parlavo del fatto che insomma questa ci è stata proposta come la manovra del popolo, no? In due parole, ti ho interrotto, so che tu ovviamente volevi farci un discorso più ampio, in due parole, secondo te quali sono, innanzitutto vorrei da te un'opinione su questa propagandistica definizione che viene portata avanti e viene diffusa attraverso i media, e purtroppo molte persone, come sappiamo noi che frequentiamo posti normali dove vivono i proletari, molti ci credono a tutto ciò. Quali sono secondo te, se è vero che è un discorso propagandistico definirla come manovra popolare, quali sono i punti, diciamo, nevralgici che fanno sì invece che questa manovra sia più sproporzionata verso un discorso patronale, cioè sia una manovra di classe così come tutte le altre, al di là di questi numeretti?
Guarda, la risposta è semplice, come sai, perché qualche volta ne abbiamo parlato, siamo mandati messaggi in questi giorni. Quello che caratterizza questo governo rispetto agli altri, secondo me, la nota proprio tipica, è che questi parlano, fanno un sacco di propaganda. E io ho detto, volentieri faccio un'intervista con voi ovviamente, però solo quando escono i numeri, le carte, le leggi. Allora in questo momento della manovra, cioè della legge di bilancio, non c'è niente, quindi parlare per commentare il popolo contro il popolo è come dire una roba diversa. Potremmo parlare di che cos'è la propaganda oggi. Allora volevo arrivarci piano piano, okay, passando per il secondo punto, avendo cercato di dire la mia sul fatto che di per sé fare una festa perché ci si indebita lo trovo quantomeno bizzarro, non conosco nessuno sinceramente che abbia organizzato una festa quando si è indebitato. Arrivavo a quello che è il secondo punto, cioè qual è l'obiettivo scritto in questa relazione che ho davanti della politica economica di questo governo, e qui secondo me le contraddizioni emergono chiaramente, perché l'impressione che ho leggendo la nota di aggiornamento è che il ministro dell'economia aveva un obiettivo: raggiungere un tasso di crescita un po' più alto di quello asfittico di questi anni attraverso una politica di investimenti pubblici. Questa era la politica economica prevista dal professor Tria, dal Ministero dell'Economia. Invece, se vai a vedere, per il momento ci sono solo i titoli, quindi possiamo parlare dei titoli di 9 provvedimenti, di 9 politiche economiche, gli investimenti sono giusto fra il penultimo e il terzultimo posto. Quindi quello che invece viene fuori è che è un tipo di manovra che, nella migliore delle ipotesi, proprio a voler essere generosi, potremmo definire di diminuzione della povertà, con tutto quello che diceva Ettore prima, oppure diciamo di riduzione delle diseguaglianze, oppure ancora più chiaramente una manovra elettorale, perché si sente chiaramente che c'è il voto delle europee che incalza. Però l'idea di dire l'Italia, se non si facesse nessuna manovra di politica economica, quindi il cosiddetto scenario tendenziale, avrebbe un PIL che aumenterebbe dell'1,2%. Noi pensiamo, grazie a questa manovra, che aumenterà dell'1,5%. Tradotto, questa manovra vale un più 0,3%. Cioè, se l'obiettivo di questo governo fosse la crescita attraverso gli investimenti, non sarebbe ovviamente un obiettivo raggiungibile. Quello, e arriviamo al punto poi vero, no? Cioè, qual è allora il vero obiettivo dei due azionisti di maggioranza, che non è la crescita? Il che di per sé può essere anche, come dire, è opinabile, non è detto che debba essere necessariamente la crescita, puoi decidere un altro tipo di manovra. E a quel punto però il diavolo sta nel dettaglio, perché, diciamocelo con molta chiarezza, una proposta di reddito minimo garantito, lasciamo perdere, reddito di cittadinanza non c'entra niente, non utilizziamo termini che secondo me ancora una volta sono della propaganda, questo è il classico reddito minimo garantito che c'è in molti paesi d'Europa. È di per sé sbagliato dare un sostegno alle persone in difficoltà? Ma nessuno dotato di buon senso direbbe no, è sbagliato. Però se tu dici ci sono 5 milioni di poveri, 3 milioni e mezzo di italiani, 1 milione e mezzo di persone che non sono nate in Italia, io lo do solo agli italiani o prima agli italiani, lì già la manovra cambia completamente di segno, non diventa una manovra assistenziale, ma una manovra che c'ha il germe terribile del razzismo. Poi dici non lo puoi risparmiare, e qui è il discorso di prima, ma come? Tu hai migliaia di famiglie straricche che risparmiano, tengono congelati case, soldi, attività finanziarie, e non aumenti la tassazione e impedisci alle persone più povere di poterle mettere da parte. 3, devono essere solo spesi in negozi italiani. 4, forse in prodotti italiani. 5, in più devi lavorare 8 ore. 6, addirittura, che è una balla propagandistica, immagino che non sarà mai scritto in questo modo, se violi la legge 6 anni di carcere. È chiaro che sembra una specie di quel, come dire, conservatorismo compassionevole alla Bush di qualche anno fa. Cioè mi sembra una manovra assistenziale in cui si sente l'impronta di, che ne so, se della Chiesa o dei vecchi democristiani, in cui potresti avere il risultato che dai un po' di sostegno ai più poveri, che di per sé, figuriamoci se noi non siamo d'accordo, ma le condizioni, perciò è prematuro per me parlare dei contenuti, perché avendo imparato un po' come questi giocano con le parole e con la propaganda, noi fino alla mezzanotte del 31 dicembre i contenuti reali non li conosceremo. Per ora si ha soltanto il quadro generale, da dove si capisce che dare le stesse risorse a 5 milioni di poveri, come diceva Ettore prima, e a 500.000 lavoratori che andrebbero in pensione prima, sembra un tantino sbilanciato, mettiamola così. E per il momento io, diciamo, mi fermerei qua per non fare discorsi troppo lunghi che per radio credo non funzionino molto.
Buongiorno Maurizio.
Ciao.
Io vorrei...
È Giulia questa, non lo so se la conosci,
sì.
È una bella ragazzina.
Sì. Ciao Giulia.
Vabbè. Allora io invece vorrei, a un punto di vista un po' diverso, secondo me, allora non so se i numeri sono corretti, anche perché qua sembra che veramente tutti quanti diano i numeri nel vero senso della parola, però io ho letto che Di Maio ha promesso al Parlamento e all'Unione Europea un tasso di crescita della spesa pubblica dello 0,1 se non inferiore, il che poi è stato dimostrato anche da un'intervista che Tria ha fatto al Sole 24 Ore, in cui ha dichiarato che questa legge di bilancio implicherà inevitabilmente una pesante operazione di spending review sulla sanità, sull'istruzione e sull'infrastruttura. Perché? Perché si sono concentrati principalmente in quei 3 punti cardine della flat tax, del reddito di cittadinanza e della pensione, e della pace fiscale, che in realtà si dovremmo chiamare condono. E il che mi fa pensare, no? Perché loro parlano di andiamo contro l'Unione Europea, facciamo di testa nostra perché vogliamo pensare al popolo, vogliamo fare le politiche a sostegno dei poveri, della contro la disuguaglianza, bla bla bla. Però appunto, se poi tu mi prevedi un tasso di crescita della spesa pubblica inferiore allo 0,1%, mi scatta un campanello d'allarme. E se poi andiamo a vedere nello specifico di che si parla, anche se, come abbiamo detto prima, hanno enunciato solamente dei titoli, non hanno presentato nulla di programmatico, perché comunque c'è del tempo per farlo, e hanno parlato di 10 miliardi di privatizzazione, di 4 miliardi di tagli alla spesa in un anno, quindi solamente nel 2019, con l'obiettivo di avere il 2,4% di debito sul PIL, quindi restare comunque sotto la soglia del 3%, che è la soglia che è stata imposta dall'Unione Europea. Quindi in sostanza quello che mi viene da pensare è che non solo utilizzano delle parole forti che però non rappresentano assolutamente la realtà, ma non si tratta neanche minimamente, lontanamente, di una politica espansiva, ovvero di una politica a sostegno della domanda, quindi della gente, non delle aziende. E poi infatti, se si va a vedere nello specifico che cos'è la flat tax, il reddito di cittadinanza, la pace fiscale, si evince in modo chiaro che in sostanza hanno dato un contentino alla fascia più povera o comunque più in difficoltà della popolazione, con tutta una serie di criteri che prima ha elencato Ettore, che quindi insomma non prenderanno la totalità della popolazione, ma prenderanno solamente una parte a cui appunto hanno dato un contentino, mentre la flat tax e la pace fiscale, sostenute dal taglio alla spesa pubblica complessiva, vanno a netto beneficio delle aziende. Aziende che ora per la flat tax, ricordiamo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che flat tax, quindi tassa piatta, che cosa significa? Significa che a tutti quanti viene data la stessa tassa, lo stesso livello di tassa, a prescindere dal tuo reddito, che poi in realtà in questo caso non è il reddito, perché si riferisce principalmente alle partite IVA. Quindi,
Giulia, ti posso interrompere? In realtà questo è quello che è stato detto. Io ho davanti la nota d'aggiornamento, la leggo direttamente. Parla proprio della graduale introduzione di una flat tax sui redditi dal 2019. Quindi il discorso lì delle partite IVA non è ben chiaro. Qui c'è scritto sui redditi.
Sui redditi dei partiti,
non
della partita IVA.
Parla pure di IRPEF, quindi in teoria non è.
Allora, io ieri ho letto la nota presentata in Parlamento e parlava sui redditi al di sotto dei 65.000 euro l'anno, che corrisponde all'incirca a 6.000 euro al mese. Quindi noi stiamo parlando anzitutto delle partite IVA, che non si offenda nessuno, però insomma sappiamo tutti quanti noi, cioè tutti quanti sappiamo come funzionano le persone che hanno la partita IVA. Tendenzialmente insomma rendicontano la metà di quello che effettivamente guadagnano. Quindi comunque, vabbè, a prescindere dal fatto che ci sta molta evasione tra i partiti visti, comunque stiamo parlando di persone che guadagnano 6.000 euro al mese, ai quali viene imposto il 15% di aliquota unica, che evidentemente non è molto equo, perché insomma se tu mi volevi fare una tassa che andasse a beneficio della gente, dovevi, vabbè, chiaramente va proprio contro qualsiasi logica di uguaglianza, no? Perché se tu mi fai una tassa piatta, come?
Anche contro la Costituzione, se vuoi.
Sì, tra l'altro, quindi, però appunto conosciamo chi ha la partita IVA, quindi sappiamo che cosa implica. Allora tu mi stai facendo una tassa che me la promuovi come una tassa a sostegno del popolo, però in realtà questa evidentemente non è. E tra l'altro a me verrebbe da dire, se tu volevi fare qualcosa in termini di tasse per il popolo, allora forse dovevi concentrarsi anzitutto su chi ha la partita IVA, cioè nel senso, la maggior parte delle persone che ha la partita IVA sono persone che in realtà sono dei salariati, che hanno la partita IVA perché l'azienda gliela imposta. Quindi ne so, penso a tutti gli infermieri, ai veterinari, o insomma a tutte categorie di gente che fa il lavoro salariato a tutti gli effetti, però ha la partita IVA ed è obbligato a pagare le tasse sul proprio salario. Quindi insomma mi sembra che stiano utilizzando delle parole, non so se tu sei d'accordo con me, da quello che hai detto ho trovato dei punti di accordo, ma anche tanti altri no, e mi sembra che insomma abbiano utilizzato delle parole molto forti di un partito che va in controcorrente rispetto ai precedenti e contro l'Unione Europea, ma in realtà di fatto stanno seguendo esattamente la stessa linea precedente, quindi di tasse, di tagli alla spesa pubblica e di sostegno ai capitalisti, a quella classe di borghesi che con la crisi economica ha perso un po' di potere, e quindi con queste politiche riacquisterà un po' del proprio potere, ovvero dei propri profitti.
E Maurizio, un attimino, c'è pure una telefonata che vuole dire delle cose.
Sì.
Anche lui, così tu prendi appunti e poi rispondi a tutti.
Sì.
Pronto?
Ciao, pronto. Buongiorno.
Buongiorno.
Mi ascolti?
Sì, ti ascolta, vai.
Ok. Buongiorno a tutti. Niente, io sento, come dire, dall'incipit così.
Maurizio,
da...
l'ascolti tu?
No.
Così l'ascolti? Parla?
Sì, allora stavo dicendo che dall'inizio della trasmissione, no? Maurizio ha esordito dicendo che ovviamente
adesso
questi
sì.
Che abbiamo al governo oggi, che sappiamo benissimo come compagni chi rappresentino, quindi è inutile ripeterlo 10.000 volte tutte le volte, diventa anche stancante e magari a volte anche stucchevole. Allora, dicono, hanno detto, va bene, ok, è vero. Ma il problema è che non ci concentriamo, come dire, abbastanza su quello che effettivamente è uscito. Cioè, io, per quanto mi riguarda, una manovra così, da tutti i precedenti governi, come dire, io ho 50 anni, io una manovra così, almeno, come dire, su quello che è scritto, no, che è detto, io non l'ho mai vista. Cioè, viene stanziato, ok, ha detto Maurizio che poi i numeri e le direttive, insomma, magari dei dispositivi della legge li vedremo a dicembre, e quindi magari anche questo prematuro parlarne, cioè, però l'impianto ora c'è, abbiamo denaro per le classi disagiate, abbiamo insomma una serie di cose che in ogni caso non sono mai state viste, anche il conflitto che c'è con questa che noi sappiamo benissimo, abbiamo sempre chiamato l'Europa dei banchieri, che rappresentano soltanto degli interessi ben specifici, perché le direttive che ebbe Monti a suo tempo, eccetera eccetera, arrivarono con una lettera dall'Europa, l'abbiamo conosciuta e così via. Quindi, cioè, a un certo punto, compagni, sì, adesso Giulia insomma ha enunciato una serie di percentuali sulle percentuali sulle percentuali, e io sinceramente non ci ho capito niente, con ipotesi su quello che potrebbe venire con soltanto una crescita della spesa pubblica del 0,1%, che però, signori miei, è crescita. Quindi, a un certo punto, torno a ripetere, Maurizio è una persona, come dire, anche le persone in studio, perché Francesco non è l'ultimo, insomma, che ci possono rappresentare quello che adesso è legge, chiamiamola così, anche se non parlamentare. Vediamo un attimino di capire nell'immediato, nell'istantaneo, quello che effettivamente può succedere a livello di scenario, e tutto quello che loro dicono e riportano sui giornali e così via, possiamo tranquillamente, come dire, fregarcene al momento attuale. Poi, quando diventeranno manovre, flat tax o altro, allora lo potremmo anche vedere, ma per il momento quello che c'è adesso è ben altro. Ciao.
Beh, in realtà, Maurizio, ti lascio subito la parola, però
no, figurati, la cosa migliore è parlare in tanti, molto
okay. Io chiuderei prima le stalle, prima che escano i buoi.
In realtà, per rispondere al compagno, mi dispiace di non essere stata chiara, però ecco, in realtà quello che si evince finora mi sembra qualcosa di realmente drammatico. Cioè, i precedenti governi hanno presentato delle cose diverse da quelle che ha presentato adesso questo nuovo governo, e secondo me no, secondo me stiamo sempre sulla stessa linea, semplicemente hanno utilizzato parole differenti, e per di più, secondo me, è anche qualcosa di ben più grave rispetto a quello che hanno presentato i governi precedenti, perché appunto parlano una lingua, ma in realtà fanno tutt'altro, ed è un tutt'altro in cui in sostanza tagliano alla spesa pubblica, tagliano alla sanità, all'istruzione, alle infrastrutture, agli investimenti pubblici, per dare alle piccole e medie imprese, per dare un contentino ai più disagiati con tutta una serie di clausole e requisiti che uno deve avere, e per dare il condono, che scusate, ma il condono io penso che sia, cioè, considerate che l'Italia è tra i paesi al mondo che più ha fatto uso del condono. Insomma, questa è la situazione. Maurizio, se tu vuoi rispondere.
Sì, dunque, no, interloquiamo, perché la situazione non è ovviamente così semplice. Donald Trump è uguale a Barack Obama? Questo è un po' il punto, cioè se noi semplifichiamo sempre troppo e diciamo che tutti i governi sono sempre uguali a quelli precedenti, forse non facciamo un passo avanti nell'analisi. Allora, io ho parlato di conservatorismo compassionevole, di Bush, cioè ho detto che si tratta di, nella migliore delle ipotesi, un po' di carità, di reddito minimo per i poveri, ma che nella sostanza l'impianto non mi sembra particolarmente né progressivo né degno di essere considerato addirittura, come fanno alcuni, rivoluzionario. Dopodiché, se ci sono delle differenze, dovremmo cercare di coglierle. Allora, la flat tax, così come l'avevano proposta in campagna elettorale Forza Italia e la Lega della Padania, non c'è. Se ci fosse, sarebbe un provvedimento assolutamente regressivo, cioè il contrario esatto di quello che noi vogliamo. La tassa piatta per tutti significa spostare risorse dai lavoratori alle imprese, alle banche, ai più ricchi. In questa versione iniziale ce n'è una parte molto 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 contenuta che si riferisce, come diceva correttamente Giulia, unicamente alle partite IVA, a cui sostanzialmente si amplia il tetto dei 50.000 euro l'anno che era già stato previsto dai governi Renzi e Gentiloni, anziché 50.000 si porta a 65.000. Per quanto riguarda l'impianto generale di politica economica, credo che abbia a che fare con gli strati sociali che hanno votato la Lega e i 5 Stelle, naturalmente, tenendo presente che, come è stato ampiamente detto in questi mesi da tutti i commentatori, secondo me giustamente azzeccandoci, è stato il Partito Democratico, è stato il centrosinistra che in questi anni più di tutti ha interpretato i bisogni della grande borghesia. Quindi non è che è proprio sempre tutto uguale, niente di progressivo, niente di rivoluzionario, ma addirittura, perché poi è sui dettagli, io lo ripeto, se si dice diamo un po' di assistenza a 5 milioni di persone povere, non è nient'altro che la politica democristiana della Chiesa, la politica centrista di assistenzialismo. Se mi dici lo do solo agli italiani, automaticamente non diventa una cosa neutra sulla quale dire vabbè, niente di particolare, ma non ti sparo contro a palle incatenate. Se mi dici lo do solo agli italiani, diventa un provvedimento razzista, razziale, e questo non è secondario, così come tutti gli altri aspetti delle 8 ore di lavoro eccetera. Per il momento quello che mi sembra è che abbiano fatto, cioè che la cornice che si disegna è quella di una manovra tipicamente elettorale. Quando uno dice io spendo un po' di più nel 2019, ma poi nel 2020 l'IVA aumenta, qui c'è scritto chiaramente la sterilizzazione dell'aumento dell'IVA, tra l'altro questa è un'idea del Ministro dell'Economia, vale completamente solo per il 19, per il 20 e per il 21 no, parzialmente. Quindi quello che sta a cuore, credo, a questi leader politici è di riuscire a rispondere ad alcune delle promesse elettorali che hanno fatto in questi mesi. Non credo ci sia francamente niente di particolarmente interessante, niente di buono, ma sotto sotto ci può essere qualcosa, anzi, di molto pericoloso, ripeto, se si insiste su italiani sì e persone non nate in Italia no. Però obiettivamente è una composizione sociale forse diversa, e lo diceva Giulia, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e poveri. Questo mi sembra un po' che è grosso modo il bacino elettorale di 5 Stelle e Lega.
Maurizio,
prego.
Buongiorno, Serafino.
Ciao Serafino.
Senti Maurizio, io no, concordo largamente con queste ultime due battute, perché a me, anche a me sembra questa una manovra senza togliere niente alle riflessioni che faceva anche il nostro interlocutore attraverso la telefonata. Mi sembra però sostanzialmente una manovra elettorale di tipo molto furbo, perché si richiama da una parte, diciamo, all'elettorato dei 5 Stelle con queste, diciamo, tentativo di somministrazione, poi vedremo in quale misura, perché stiamo ancora, per quanto riguarda i numeri, come ricordavi anche tu, nel vago, di somministrazione di alcuni aiuti alle fasce più povere. In questo senso mi sembra che questo racchiuda soprattutto l'elettorato dei 5 Stelle, soprattutto al Sud, e poi, come ricordavi poc'anzi, gli aiuti che si danno alle partite IVA, cioè a quei professionisti che agiscono soprattutto al nord e che sono l'elettorato, diciamo, poi sostanziale della Lega. In più aggiungerei una cosa: c'è anche una salvaguardia, lo dico tra virgolette, salvaguardia di coloro che evadono, degli evasori, attraverso queste che loro hanno chiamato in altro modo, ma che in sostanza
ci abbiamo sempre telefonate, stamattina stanno telefonando, perciò dovremmo essere più sintetici.
Allora adesso
noi
diamo la parola, ecco, poi però volevo fare una riflessione di tipo politico sulla questione che ponevi te come terza questione: qual è l'obiettivo politico di fondo di questo governo? Diamo la parola alla telefonata.
Pronto?
Sì, buongiorno a tutti.
Cerchiamo di essere sintetici, lo dico,
sì,
anche per i compagni del studio.
No, una sola, due cose, cioè voglio dire, sono intervenuto perché ho sentito l'intervento del compagno di prima, e francamente mi meraviglio, insomma, cioè, che un compagno dia una valutazione del genere su una manovra, sul DEF, su una manovra che si predispone in questo modo qua. Perché? Perché come giustamente dice Donato, è una manovra è di classe, chiaramente di classe, perché redistribuisce la ricchezza dai poveri ai poverissimi e dai poveri ai ricchi, cioè quindi è una manovra redistributiva all'interno della classe, no? Dove appunto si distribuiscono briciole ai poverissimi per controllarli e ai ricchi con la linea del DEF, perché il DEF non c'ha subito la flat tax così come l'ha pensata, ma c'è la flat tax, diciamo, nei prossimi 3 anni, no? A parte l'IRES, insomma, che già diminuisce, eccetera eccetera. Questo è un primo punto. Il secondo punto, su una cosa non sono d'accordissimo con Donato, cioè sulla questione del deficit sono più d'accordo con la compagna che mi pare che sia intervenuta a favore un po' del deficit. Cioè il deficit in sé va bene, il problema è come viene utilizzato qualitativamente, appunto, e torno a quello che dicevo prima, cioè se il deficit viene utilizzato per distribuire ricchezza dai poveri ai ricchi è ovviamente un obbrobrio di classe, se il deficit invece si fa uno sforzo insieme alla patrimoniale, insieme alla riduzione delle spese militari eccetera, il deficit è espansivo. Però se si fa deficit redistribuendo ricchezza dall'alto verso il basso, quindi secondo me non è da giudicare negativamente la questione dello sforamento, no? in sé. Ok, grazie.
Grazie.
No, Maurizio, prima che tu risponda volevo completare un po', perché poi questo, diciamo, è il mio pallino di fondo. Ho fatto tutte queste premesse e dico, tu dicevi giustamente, quando selezionavi la questione, no, il 2,4, lo sforamento, i contenuti che ancora sono abbastanza nebulosi, qual è l'obiettivo di fondo? Beh, stiamo vedendo che attraverso queste misure sostanzialmente non c'è un piano economico complessivo, un piano industriale, un piano agroalimentare che, se non del tutto, diciamo, sistematizzato, perlomeno sia delineato. Cioè mi pare che pure qui si tratti di questioni che possono piacere o meno, ma sono questioni legate a situazioni contingenti, non c'è una prospettiva di fondo, e tu su questo hai insistito pure parecchio. Ora io mi pongo una questione: ma pure questa lotta sul 2,4, ma è una questione puramente, diciamo, di numeri ed economica, o c'è una questione politica di fondo? Io ho l'impressione che alla fine questo governo, la Lega e i 5 Stelle, sono più impegnati attraverso una serie di atti a quello che hanno in testa sostanzialmente, a rovesciare l'equilibrio politico in Europa.
Non sento più Serafino.
Non mi sente più. No, dicevo questo, poi questi sì. Qui non si nascondono nemmeno dietro un dito, dicono: guardate che questo, non stiamo facendo Di Maio, Salvini, la guerra all'Unione Europea, noi tanto fra 6 mesi qui cambia tutto e poi ne vedrete delle belle. Cioè, a me mi pare che la questione sia, ci sia una questione politica di fondo al di là della questione economica.
Però cerchiamo di essere sintetici,
ecco,
almeno
qui in studio. Io pongo a Maurizio questa riflessione, cioè al di là del dato economico, secondo te c'è questa questione, questi anni in testa vedono in prospettiva questa questione?
Quelli vedono la prospettiva fino a maggio prossimo, poi sapete. Maurizio, vai.
Sì, telegrafico, perché mi piace che parliamo in tanti. Sul deficit in sé è buono, diceva il compagno che è intervenuto prima, dipende da come viene finanziato e che cosa ci fai. D'accordo, giusto, è vero, ha ragione lui e ha ragione Giulia. Due piccoli particolari. Uno, il deficit significa maggiore spese per interessi. Ogni volta che aumenti di un tantino il deficit, automaticamente, implicitamente stai accettando che l'anno successivo paghi una spesa maggiore per interessi. Qual è il problema? Il problema è a chi le paghi, cioè quando uno Stato si indebita sostanzialmente nei confronti delle banche. Quindi ogni volta che aumenti un pochettino il deficit, nella ridistribuzione complessiva devi calcolare che stai decidendo, ma può anche essere una scelta corretta se l'effetto generale è più che positivo rispetto a questo un po' in più che devi dare alle banche. Non tutto il deficit produce ugualmente crescita, e lì vedevo la contraddizione nella nota di aggiornamento. Mentre per il ministro dell'economia è la partita degli investimenti pubblici quella che farebbe crescere di più l'economia, ed è così, tutte le evidenze disponibili ci dicono questo, però a noi, per i compagni, per la sinistra, può non essere la crescita naturalmente il feticcio, l'obiettivo, ma una redistribuzione migliore, e quindi è giusto quello che hanno detto sia Giulia sia il compagno che è intervenuto prima. L'altra questione, quella che sollevava Serafino, che cosa ci hanno in mente politicamente? Per quanto riguarda i 5 Stelle, io banalmente non lo so. Credo che non lo sappiano bene nemmeno loro, ma non è una critica pesante, perché è un movimento giovane, perché dentro c'è di tutto. Perché
non ci capiscono un cazzo.
Questo è ampiamente probabile, diciamo così, però invece la Lega per la Padania l'obiettivo ce l'ha, ed è quello di chiaramente andare in Europa con una maggior forza per fare il fronte sovranista europeo, eccetera. Ultima cosa telegrafica è la questione della composizione sociale dell'Italia. Cioè, noi abbiamo sempre sostenuto, marxianamente è la cosa più corretta, che le due classi sociali principali sono la borghesia e il proletariato, ma dentro c'è una frammentazione, mi riferisco alla annosa questione dei ceti medi, per cui dentro il proletariato poi ci sono i lavoratori più poveri, i lavoratori più ricchi, i poverissimi, gli esclusi, così come dentro la borghesia c'è la piccola borghesia, la media borghesia. Quindi quello che diceva il compagno è giusto, io credo che sostanzialmente queste briciole di assistenza ai più poveri saranno fatte pagare sostanzialmente dai lavoratori, quindi è una ridistribuzione interna alla classe. Poi se i tagli saranno sui tre settori che nominava Giulia, cioè sanità, istruzione e infrastrutture o la scuola, e allora la cosa sarà ancora più clamorosa, perché probabilmente ci rimetteremo complessivamente come classe più di quanto non ci si guadagni, e quindi la vostra idea iniziale che comunque c'è un segno di classe è corretta, anche se appunto va identificata bene per non essere troppo schematici, per vedere quali sezioni della classe ci guadagneranno un po' di più, quali un po' di meno.
Bene, ci avevamo un'altra telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno a voi, chi ci ascolta?
Fatemi sentire.
Come spesso mi succede, direi sempre, sono d'accordo con l'analisi che fa Maurizio Donato, in particolare rispetto all'atteggiamento di economisti cosiddetti di sinistra, termine che qualcuno mi dovrebbe spiegare adesso in questa società, in questo mondo qua, ancora che cosa significa, ma anche direi a qualche compagneria spondista, cioè quelli che hanno bisogno appunto del tifo. Ricordate il tifo? Estremizzo un po', compagni e compagne, così ci capiamo meglio. Una volta tifavamo per i Vietcong, i Vietcong vincono perché sparano. Adesso tifiamo per lo sforamento, Salvini e Di Maio vincono perché sforano, cioè, sembra un po' un dittongo, cioè qualcosa che fa la rima, sparano e sforano. Il fatto che tifiamo sempre una oggettiva ammissione di impotenza da parte del movimento antagonista, no? Perché non è lui il protagonista di una rottura dell'Unione Europea, non di una fuoriuscita dall'Unione Europea. Siamo all'Eurostop, no? Per sintetizzare, cioè all'illusione di un ritorno alla sovranità nazionale, direi, dell'internazionalismo degli economisti della sinistra, che non so che cos'è, dei compagni delle sponde, no? I padroni sono internazionalisti perché il loro sistema è internazionale, perché a capitale nasce internazionale, il Vaticano è internazionalista perché va in Cina e non si ferma più nell'eurocentrismo europeo, e noi tra virgolette abbiamo il problema della sovranità nazionale, no? All'utopia, torniamo, di un mondo dove l'internazionalizzazione, quella che chiamano la globalizzazione, cioè la competizione continentale indispensabile ai padroni oggi per confrontarsi tra di loro sul mercato mondiale per l'accaparamento delle quote di capitale, possa regredire. Un'illusione. La verità qual è? La verità è che il debito l'hanno sempre pagato gli sfruttati, e pagheranno pure lo sforamento, se ci sarà, ammesso che ci sarà, che sia vero quello che dicono e che non sia soltanto un fatto elettoralistico. Ricordiamoci che fra 4-5 mesi ci saranno le elezioni europee, altre grandi prova che sarà giocata in chiave euroscettica.
Pronto? Pronto? Che è successo? Pronto?
Maurizio, ci senti?
Io sì, poi su Euroscettico.
E allora mi sa che gli è caduta la linea a Pino. Pronto? Per...
Vabbè, allora Maurizio, fammi rispondere.
Parla tu, Maurizio, vai.
Guarda, risparmiamo tempo, d'accordo al 100%, andiamo avanti, proprio quoto completamente.
Va bene, le cose che stanno andando in questo modo, però quando noi diciamo che questa è una manovra elettorale, siamo d'accordo, è tutto chiaro, anche gli altri fanno la manovra elettorale, e questa manovra elettorale, i sovranismi europei che sottrezzano, ma pure che i fili europei, i Macron di turno, non è che stanno qui a guardare e lasciano fare tutte le cose liscio liscio. Che succede se gli fanno un'altra letterina come fecero con Berlusconi, e che i mercati pensano di svalutare ancora di più il rating italiano, al di là se è giusto o sbagliato, se non è roba che ci dovrebbe riguardare, però poi gli effetti ci saranno. Che succede di tutto questo?
Ettore è un grande, fa sempre le domande giuste. Questo sarebbe lo scenario peggiore per noi, perché anche lì saresti costretto a rifare lo stesso discorso che sto facendo adesso, cioè noi continuiamo ad essere contrari a questo governo e alla sua politica economica, ma assolutamente per le ragioni opposte, non abbiamo nulla a che spartire con chi invece non è d'accordo, perché invece preferirebbe ancora l'austerità o il il continuare le cose esattamente come stanno, tant'è che quello che si è detto in questi giorni è che il governo avrebbe in mente, non so se sia vero perché al solito andiamo sulle notizie, quindi sulle chiacchiere, una sorta di piano B, ma credo che sarebbe veramente grave se ce l'avessero, per cui se lo spread va oltre i 400 punti loro tornano indietro. In realtà spero di no, perché se fosse vero questo sarebbe un invito in qualche modo agli speculatori ad arrivare fino a 3,80, fino a 3,90. Quindi che cosa succederebbe in casi del genere? Da una parte andrebbe in crisi in qualche modo questo governo e questa linea, ma andrebbe in crisi da destra, e quindi siamo alle solite. Noi non possiamo fare il tifo perché un qualcosa che non ci piace si rompa, indipendentemente da dove si rompa. Questo vale per il governo italiano, per l'Unione Europea, per la globalizzazione. Certo. Fa una bella differenza se questo governo cade da destra o se cade da sinistra.
Maurizio, senti un po', che c'è una telefonata. Sì. C'è una telefonata, Maurizio.
Sì, pronto? No.
Pronto, buongiorno, mi chiamo Andrea.
Dimmi Andrea, vai.
Volevo chiedere a Maurizio Donato cosa ne pensa di raddoppiare l'importo delle pensioni di invalidità da 270 euro a 540 euro mensili.
Va bene, solo questo?
Sì, grazie, sì, buona giornata.
Sì, giusto, ottima mossa, anche lì dipende da chi le paga.
Il discorso degli aumenti delle pensioni, di quota 60, non c'è un principio, anzi dovrebbero, sono necessari farli,
certo,
tocca vedere come vengono finanziati questa operazione. Io una cosa che ho sullo stomaco lo voglio dire: noi siamo la nazione che ha poliziotti, polizia più numerosa per abitante, superiamo quasi del doppio la Francia e altrettanto dell'Inghilterra e della Germania. Invece di assumere quello che servirebbero, geologi, no? Gente che ci aiuta a mantenere questo territorio, che contiamo i morti ogni volta che piove o fa caldo o fa freddo, noi stiamo preparando dentro questa manovra l'assunzione di altri 10.000 poliziotti, che non so che c'è, che utile sociale possono avere questi poliziotti se non quello di spaccare la capoccia a quelli che non ci vogliono stare. Tanto è vero, il decreto Salvini ci porta dentro questa direzione: punizione, carcere a chi protesta e sanatoria a chi evade. Questa è la politica di fondo di questo governo. 5 Stelle o non 5 Stelle? Salvini ce l'ha chiara che ha superato a destra Forza Nuova, e siamo noi che dovremmo avere la capacità di capirlo e di come contrastare queste politiche. Scusa Maurizio, vai.
Scusate, volevo fare un attimo riflessione.
Scusa, era solo una chiosa, vai. Per la domanda di Andrea, che mi sembra veramente ottima, è una classica domanda ottima fatta a metà. Lui ha domandato: che ne pensi di raddoppiare le pensioni di invalidità? Avrebbe potuto domandare: che ne pensi di raddoppiare le pensioni minime? Qualsiasi provvedimento, se non indica anche chi lo dovrebbe pagare, è un provvedimento a metà. Per cui questo è un po' un modo di ragionare che ci deve far pensare. Io sono d'accordo con il raddoppio delle pensioni minime, dico solo che fa una certa differenza se lo dovessero pagare tutti gli altri pensionati, i lavoratori, quindi una redistribuzione interna alla classe, o se lo dovessero pagare altri strati sociali. Prego, scusami Giulia.
No, figurati, anzi, grazie a te. Io volevo fare una riflessione complessiva. Mi leggo all'ultima cosa che ha detto Ettore, che, scusate, io sono economista, quindi ce l'ho con le percentuali, scusatemi ascoltatrici e ascoltatori.
No, fai bene, fai bene.
Però ecco, ad oggi compresa.
Io sono dell'osteria, economista d'osteria.
Benissimo. Ad oggi compresa questa nuova legge di bilancio, la percentuale del PIL destinata a militari e forze dell'ordine è del 2%. La percentuale del PIL invece destinata a, ad esempio, al reddito di cittadinanza è dello 0,9%. Quindi anche lì, no? Notiamo le differenze. Dopodiché, venendo alla domanda di Andrea, e in generale a tutto il discorso su queste politiche a sostegno delle classi più in difficoltà, secondo me si tratta di uno strumento paternalistico che appunto, come dicevo prima, dà il contentino alla gente, ma non va invece ad affrontare il problema di fondo. E secondo me noi compagni, piuttosto che dire, come diceva prima Maurizio, tifiamo per la caduta di questo governo, comunque tifiamo affinché si sfasci questo stato, dovremmo piuttosto ragionare con attenzione sui principi che poi indicheranno anche a noi l'indirizzo delle nostre lotte. E quindi secondo me, piuttosto che parlare di reddito di cittadinanza, di aumento della pensione minima, di sostegno ai disabili e quant'altro, secondo me dovremmo andare ad analizzare i problemi di base, che sono il precariato, che sono il lavoro non dignitoso, che sono i contratti umilianti, che sono lo sfruttamento, quindi i salari bassi, l'organizzazione del lavoro nel settore privato come in quello pubblico, le diseguaglianze di genere e di colore. Sono questi i problemi. Come dicevo prima, la partita IVA, si dà questa flat tax a beneficio della partita IVA, ma piuttosto di fare una politica fiscale, ma andiamo a vedere chi ha la partita IVA, che sono dei lavoratori che si autosfruttano. Secondo me è questo quello che bisogna, su cui bisogna ragionare e che bisogna affrontare. In più volevo aggiungere anche altre due riflessioni, cerco di essere il più sintetico possibile. Prima si diceva che Lega e 5 Stelle sono incapaci. Anch'io all'inizio pensavo così, mi ero un po' unita al coro che appunto diceva: ah, no, ma quelli non capiscono niente, non sanno manco quello che fanno. Invece sinceramente, dopo questi primi mesi di governo, e quindi a fronte dei vari decreti proposti o approvati, a me sembra che tanto ingenui invece non lo sono, tanto incapaci invece non lo sono, ma anzi stanno perseguendo una linea ben specifica, ben delineata, a evidente beneficio del capitale, e quindi contro noi lavoratori sfruttati. E quindi secondo me bisogna fare attenzione su questo, io non ci vedo più tanta ingenuità. Infine, concludo il ragionamento, prima si era menzionato la questione della clausola di salvaguardia. Ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che cos'è la clausola di salvaguardia, che è stata imposta dal 2011 dall'Unione Europea, quando c'era Berlusconi al governo, che poi è caduto. E questo bel nome, clausola di salvaguardia, ma salvaguardia di cosa? Ovviamente del capitale. E tria anche rispetto a qui, e che cosa implica la salvaguardia, questa clausola? Che se uno Stato europeo non riesce a sostenere le spese previste, deve aumentare l'IVA e l'accisa sulla benzina. Finora tutti i governi sono riusciti a fare dei magheggi e a fare in modo che questa IVA non aumentasse. Ad oggi questo governo invece non sembra aver delineato una politica per affrontare questa possibilità, e quindi molto probabilmente nel 2019, per sostenere questa legge di bilancio, sarà necessario proprio affrontare un aumento dell'IVA che dal 22 passa, mi pare, al 25, come anche l'accisa, che ora, scusatemi, non so di quanto potrebbe aumentare. Il che significa ancora una volta che per sostenere queste tre politiche, che appunto secondo me comunque non vanno a vantaggio nostro ma sono dei contentini, noi consumatori e gente normale ci ritroveremo ancora una volta con una bella bastonata. Non so cosa ne pensi, Maurizio.
Sono d'accordo, e quindi faccio risparmiare tempo, perché hai usato i termini giusti: il paternalismo, che mi sembra un po' la cifra, e in particolare le ultime cose che hai detto. Non solo, il professor Tria qualche settimana prima delle elezioni fece un'intervista, probabilmente non sapeva ancora che sarebbe stato il ministro dell'economia, e propose il suo punto di vista. Lui dice: guardate, non si possono ridurre contemporaneamente le imposte sui redditi e quelle sui consumi. Se un paese vuole diminuire le imposte sui redditi, si parlava della flat tax, e allora dovremmo lasciare che aumentino le tasse sui consumi, cioè l'IVA. E questo nella nota di aggiornamento è scritto chiaramente, lo ripeto: saranno evitati gli aumenti dell'IVA solo per il 19, per il 20 e il 21 c'è scritto parzialmente, ma da quello che si è sentito sui giornali di ieri, l'idea è di mettere come clausola di salvaguardia ulteriore un taglio lineare alle spese, che sono quelle a cui facevi riferimento tu nell'intervento precedente a questo. Quindi sì, sono d'accordo con te.
Che, Maurizio, senti, ma togliami una curiosità. Dunque, qui è stato evocato anche il piano B, viene evocato spesso sto piano B, no? Cosa che io ritengo del tutto improbabile, se non impossibile, possa essere attuato dall'Italia. Ma se dopo le elezioni della primavera prossima, elezioni europee, le forze sovraniste dovessero prevalere su scala continentale, questo piano B potrebbe essere attuato da qualcun altro, per esempio dalla Germania, con il tentativo di ritornare al suo fido marco e di abbandonare l'euro? Cioè, questa qui ti sembra uno scenario del tutto impossibile pure questo, o può starci dentro?
È più probabile di quanto non lo fosse qualche mese fa. D'altra parte, quali sono gli avvenimenti politici più importanti che sono accaduti in questi anni? L'elezione di Trump e la decisione della Gran Bretagna di andare fuori dall'Unione Europea. Nella nota di aggiornamento al DEF, la contraddizione che riguarda i tassi di crescita sta tutta qui. Che cosa dice la nota di aggiornamento? Durante il 2017 l'economia internazionale e anche un po' quella italiana sembrava essersi avviata sulla via di una modesta ciclica ripresa. Nel 2018 si è bloccato tutto a causa delle manovre protezionistiche di Trump. Quindi c'è un'onda di destra generale che avanza nel mondo e che ha molto a che fare con quello che succede da noi. Non è un mistero che siano stati anche lavoratori bianchi, maschi, poco scolarizzati e anche operai ad avere preferito Trump rispetto alla Hillary Clinton. Naturalmente non potevi dire: ma dai, la Clinton è molto meglio, abbiamo saputo tutti quello che ha combinato a favore delle grandi imprese e delle multinazionali. Però il segno del protezionismo, del nazionalismo, del sovranismo c'è, quindi ci può stare una rottura dell'Unione Europea, che credo che sarebbe inequivocabilmente di destra, quindi una cosa assolutamente negativa. E se il piano B significa tentare di uscire dall'euro, credo che sia una cosa assolutamente negativa per tutti, insomma, senza proprio problemi. In quel caso sarebbe molto più difficile combattere le nostre battaglie, ma credo che questo... Ieri mattina ho messo in giro, ho postato in rete un contributo dove cerco di dimostrare che l'impoverimento dei lavoratori italiani c'è stato. C'è stato nettamente, ma c'è stato da molto prima dell'introduzione dell'euro. Quindi l'euro, lo ribadisco per l'ennesima volta da questi microfoni, non c'entra niente.
Scusa Maurizio, perdonami, solo per capire, sul tuo blog l'hai pubblicato questo contributo, giusto perché sì, compagni e compagni? Tu hai un blog che si trova facilmente in internet.
Va bene, ma non era giusto perché c'entrava in questo caso sull'euro. Quindi sì, credo che Serafino abbia ragione. Non so se sarà la Germania, perché anche lì sappiamo la Merkel non è più forte come lo era politicamente qualche mese fa. Potrebbe succedere che avanzino le forze di destra e nazionaliste, che trovano la cosa più intelligente del mondo che si spacchi l'Unione Europea, che tornino tante piccole patrie, la cosa più nociva che ci sia mai stata per i lavoratori di tutto il mondo dall'inizio della storia del movimento operaio, il nazionalismo.
In ogni modo questo rischio ce l'abbiamo tutti, perché pure qua prima si parlava, né che ti famo di mettere in crisi sto governo, perché se cade sto governo, che governo può venire? Sicuramente un altro ancora peggiore di questi, perché...
Ma non ci siamo mai posti questo problema, ecco, quando combattevamo i governi. Noi li combattiamo,
non noi le combattiamo, però non è che poi, perché qualche intervento parlava come di una cosa, non è che noi facciamo questo perché a questo risultato ci siamo arrivati perché molti compagni, al posto di mettere in primo piano un obiettivo di classe, di cambiamento, di presa di coscienze, si sono messi all'arrembaggio di far cadere Renzi. Combattiamo Renzi e per far dispettare Renzi hanno votato 5 Stelle per far dispettare Renzi. E ci siamo trovati Salvino ministro degli interni. Ha capito qual è gli errori che noi facciamo? E noi oggi questo che sto cercando di, anche sto discorso della manovra popolare, che i soldi per i poveri, il reddito di cittadinanza, è una stronzata. A tutti vi invito a piare la calcolatrice, fare 10 miliardi diviso 6 milioni e vedi quanto che viene. non ci sono i soldi, è una presa per il culo. Allora, se devono trovare poi i soldi, e per trovarli devono mettere l'IVA, devono tagliare la sanità, devono tagliare le spese di manutenzione urbana, tutto un cavolo. Allora, questo è il discorso, come ci muoviamo all'interno di questa questione. Noi abbiamo un problema proprio di reazione razzista, ma non è che perché andiamo in migliaia a dare la solidarietà a Mimmo Lucano, no, perché l'obiettivo non è Mimmo Lucano solo, è perché di lucani in giro per l'Italia ce ne stanno tanti. Come rovesciare sto prodotto di questo che si mette a fare lo stronzo al posto da fare il ministro, di uno che sta tutti i giorni a andare in giro a farsi i selfie con quello e quell'altro? Quando può pensare a operazioni di integrazione diversa? Allora, noi ci troviamo in questa fase, o prendiamo coscienza o noi ci troviamo a ragionare, perché poi quando ragioniamo sui numeri, i numeri questi sono. E io ti dico che quel scenario che ti ho detto, che non lo so che succede domani con i mercati, non lo so se gli altri lasciano fare i sovranisti perché alla loro preparazione di campagna elettorale, perché pure gli altri stanno in campagna elettorale, e dato che ci hanno in mano le reti dei speculatori, non lo so cosa succede. E una volta che succede, il conto o paghiamo noi, perché gli altri si sono portati i soldi al sicuro. Tanto è vero, noi abbiamo un 10% di persone che c'ha il 50% da ricchezze. Se noi non andiamo a piare là i soldi per poi distribuirli, non sarà mai una manovra equa.
E credo che c'hai ragione, Ettore, tant'è vero che la reazione dei mercati alla pubblicazione della nota di aggiornamento al DEF non è stata così terribile, perché dire i tassi di interesse sui titoli decennali al 3% non significa un paese sull'orlo del baratro, del fallimento, come sta dicendo il Partito Democratico. Semplicemente che le banche e i risparmiatori ricchi, i fondi di investimento stanno pretendendo un tasso di interesse più alto sul debito e sui prestiti che fanno al governo italiano. Certo, a fine ottobre, quando le società di rating dovranno rimettere una valutazione sull'Italia, se, come si dice, ci sarà il declassamento, beh, a quel punto la cosa si può fare un po' più pericolosa, perché siamo al terzultimo gradino. Se l'Italia viene declassata di un altro punto, andiamo al penultimo, e con l'ultimo, cioè i titoli spazzatura, a quel punto la Banca Centrale Europea, ma molte banche, non potranno proprio più per statuto comprare i titoli del debito pubblico. Quindi, come al solito, giochiamo sul filo del rasoio, ma come fanno sempre le banche non vogliono mai ammazzare il cliente, vogliono tenerlo sempre appeso per il collo, ma senza ammazzarlo, in modo
perciò si chiamano cravattari, capito?
Certamente.
Senti Maurizio, ti voglio fare una domanda invece relativa a una delle cose di cui si è parlato più in televisione sulla nota, non è che non ho trovato molta traccia nelle dichiarazioni più recenti. A chi gli diceva, insomma, state sforando, state utilizzando troppi fondi, ci indebitiamo, e il governo, spesso alcuni esponenti del governo hanno risposto: noi puntiamo a una crescita del PIL più sostenuta. Tu prima giustamente ricordavi come il 2018, anche a causa delle ricette suicide di Trump, evidentemente, cioè quelle del protezionismo, la guerra commerciale che c'è col capitale cinese, in altri termini, ha comunque in qualche maniera ridotto quella spinta che io condivido essere ciclica di risalita del PIL mondiale, che ha succeduto 10 anni di recessione quasi continua, insomma, se togliamo qualche paese come appunto la Cina, è stato un disastro che tutti conosciamo bene, perché i dati della disoccupazione li vediamo materialmente, della povertà, non ci servono i numeri per ricordarci.
Tutto quello che stiamo dicendo dipende da questo.
Esattamente, infatti io a questo punto volevo arrivare. Nella fase attuale, secondo te, indipendentemente diciamo dalle politiche cinesi e statunitensi relativamente al protezionismo, che è una cosa evidentemente reazionaria, questo è inutile che lo ribadiamo, quali possono essere gli scenari di accumulazione mondiale e che impatto ciò potrà avere anche nel nostro, diciamo, in Italia, indipendentemente anche dalla legge di bilancio e anche relativamente al famoso rapporto debito PIL o deficit PIL, che appunto vede al denominatore la grandezza PIL, che più aumenta evidentemente più riduce questi due rapporti che ho appena citato.
Guarda, le previsioni che circolano fino ad ora sulla crescita del PIL mondiale nel 2018 sono, credo, del 3,8%, ma si tratta, come sempre negli ultimi anni, di una media fra i paesi che una volta definivamo del sud del mondo, i paesi poveri, i paesi meno sviluppati capitalisticamente, che continuano a crescere anche se di meno di prima, la Cina innanzitutto, e i paesi ricchi che, tranne gli Stati Uniti, per i quali invece le cose stanno andando abbastanza bene, dovrebbero crescere poco. Allora, lo scenario per l'accumulazione è questo: se la crescita dei paesi poveri sarà ancora in grado di essere superiore a quella anemica dei paesi del nord, allora ancora l'accumulazione capitalistica mondiale avrà un po' di respiro, ma che in generale, insomma, il trend si sia abbassato, cioè se i tassi di crescita cinesi, che erano del 9, sono andati all'8, al 7, al 6, e soprattutto l'indebitamento mondiale globale. Cioè, la cosa più paradossale è che dopo 10 anni, in questo periodo, si sono sprecate le tavole rotonde, i numeri speciali delle riviste sull'anniversario, 10 anni dalla crisi mondiale. Bene, quella crisi, che per molti è sembrata una crisi che si manifestava come eccesso di finanza, come eccesso di debito, come eccesso di leva finanziaria, ha prodotto come risultato, dopo 10 anni, che adesso l'indebitamento mondiale, ne abbiamo parlato in una giornata di studi che tu per primo hai organizzato l'anno scorso, è aumentato tantissimo, sia del settore pubblico che del settore privato. Per cui la vera incognita che sta sulle spalle del capitale mondiale è questo eccesso di debito, il che significa che è molto probabile che si stia formando una nuova, ennesima bolla speculativa che ciclicamente dovrà esplodere da qualche parte. E è chiaro che dal punto di vista geopolitico l'interesse di molti a questo punto, a partire dalla nuova amministrazione Trump, fino probabilmente ad alcuni paesi asiatici, è che venga localizzato in Europa. Sarebbe la cosa, diciamo così, migliore per loro, e quindi rischiamo di stare proprio nell'occhio del ciclone. Perciò le questioni sono sempre complesse, perché c'è una dose di speculazione politica in chi calca la mano dicendo state per portarci verso il baratro, verso il fallimento. Non è così, però poi il convergere di tante spinte diverse potrebbe portare proprio a questo, cioè che potrebbe essere l'Europa il centro di una nuova crisi economica internazionale, e chiaramente nell'Europa l'Italia è il paese in questo momento che, per ragioni diverse, concorrenza politica da parte di Macron e la Merkel e invece spinte sovraniste reali, potrebbe essere effettivamente un punto dove si coagulano tutte le tensioni di questo periodo.
Guarda, ci fai un assist per il tema successivo che avevamo previsto di affrontare qui in giornata, perché noi parleremo del Brasile.
Osvaldo, cioè,
con Osvaldo, esattamente.
Nelle sagge mani di Osvaldo.
Esattamente, puoi ascoltarlo ovviamente tramite il nostro sito, se tu non ti trovi a Roma, come immagino. E, perché il Brasile, come ci racconterà Osvaldo, anticipiamo un secondo quello che verrà detto da qui a poco, è un paese che oggi va all'elezione, come anticipavo all'inizio della trasmissione, in cui la destra estrema fascista ha probabilmente uscirà come vincente dal primo turno di elezioni. È un paese che si è straordinariamente indebitato e in cui la fuga di capitali è un'opzione più che probabile, e come discutevamo con Coggiola, e lo sentiranno i nostri ascoltatori da qui a poco, potrebbe ripartire da lì, come è già successo in passato, una, diciamo, una serie di movimenti di capitali volanti che comporteranno delle fibrillazioni economiche in tutto il mondo e appunto potrebbero giungere sul nostro continente in maniera molto semplice, considerando il fatto che soprattutto in questa fase tutti i capitali hanno interessi sparsi in tutto il mondo, e dunque se parte da un determinato continente una fibrillazione, chiamiamo così, un'esplosione di una bolla, evidentemente
sì,
il risultato,
se aggiungi i tassi di interesse americani in crescita,
esatto,
è perfetto,
e infatti è quelli prospettici dell'Europa, perché pure da questo punto di vista, ora con la stretta creditizia che arriverà almeno nel prossimo anno, non si sa bene quando,
la fine del quantitative easing
esattamente, evidentemente tutto questo denaro a buon mercato verrà meno, e dunque ci sarà la necessità di asciugare, come dicono gli economisti, il mercato, e tutto ciò non sarà particolarmente semplice. E dunque l'ultima domanda forse che vorrei porti, forse abbiamo un ascoltatore, però allora do precedenza a lui, lo mettiamo in linea.
Parlando di economia internazionale, volevo fare una domanda se possibile.
Sei in linea, sei in onda, prego.
Sì, buongiorno, sono Andrea, un ascoltatore. Volevo sapere da Maurizio Donato se c'è la possibilità che l'Argentina e la Turchia vadano in default, e cosa comporterebbe questo nelle economie emergenti. Grazie, buona giornata.
Ciao Maurizio, hai sentito?
Sì, io l'ho sentita, e beh certo è possibile, certo che è possibile, in particolare per quello che si sa dell'andamento dell'inflazione in Turchia, e per quello che non è riuscito a fare l'Argentina. Sì, ahimè è possibile, anche se ovviamente non credo di essere così capace di prevedere una cosa del genere, e sta nel novero delle cose possibili. Per quanto riguarda l'Argentina, girate la domanda ad Osvaldo, che sicuramente è in grado di rispondere meglio.
Purtroppo non possiamo girare domande a Osvaldo perché l'abbiamo dovuto registrare per la questione di fuso orario, no?
Ho capito.
A quest'ora lì è notte profonda, qui noi invece ci apprestiamo al pranzo, e allora abbiamo registrata, sicuramente ci ritorneremo sopra. Io penso che gli effetti che succedano in giro per il mondo, come si diceva, se vuole una farfalla in un paese è facile che un'altra parte succeda una tempesta per il vento che può produrre, diciamo, ci sono i tsunami di ritorno, insomma, questo dobbiamo stare attenti. Ecco perché l'Europa, che si trova in questa fase debole, che poi non abbiamo toccato, e chiudiamo qua Maurizio perché poi dovevamo mandare questa registrazione e non avevamo manco toccato, perché mentre tutta sta crisi si sta sviluppando c'è milioni di persone che premono perché non ce la fanno più, per motivi ambientali, per motivi climatici, per motivi di destabilizzazione e territoriale, di regimi che fanno guerre, insomma, voglio dire, e questi dove vanno? Cercano di trovare rifugio dove possono, e dato che stiamo a parlare dell'Africa, il primo rifugio possibile è l'Europa, non è che ce ne possono dare l'Africa in America, diventa difficile con la barchetta arrivare fino all'America oppure in altre zone, insomma, voglio dire. Perciò pure queste cose ci troveranno a voglia di ci godiamo prima gli italiani, poi quell'altro, poi fra poco dovremmo dire prima i familiari e poi l'altro, insomma, ecco.
Sì, quando cominci con il prima, alla fine
prima casa mia e poi casa tua, insomma, se ci avanza casa tua, e questo lo decide chi c'ha il potere in mano, insomma, ecco. Bene Maurizio, guarda, noi ti ringraziamo, cioè, sarebbe stata molto più interessante, anche perché abbiamo avuto molte telefonate, alcune l'avevamo dovuto pure di farle rinunciare, insomma, a noi ci dispiace perché questa è una trasmissione che vive col telefono, insomma, voglio dire, perché se tu saresti in studio sarebbe meglio, purtroppo c'è l'impossibilità di essere fisicamente presente. Ci sentiamo alla prossima occasione.
Un caro saluto a tutti e a tutte.
Capisci, ciao. Che ci serve, ciao, ogni grazie. Tanto ci aiuta anche a aprire i confronti.
Ciao,
adesso
ciao.
Mandiamo uno stacco musicale, poi avvertiamo gli ascoltatori, manderemo questa registrazione, durerà 20 minuti in cui ci spiega l'andazzo di come sta andando in Brasile. È una cosa molto seria quella che sta avvenendo in Brasile, e dai risultati che potranno avere sicuramente verremo influenzati anche qui in Europa. Quello che sta da è, o chiamano il trampino, ma in maniera peggiore di Trump. E il Brasile non è una piccola regione del Sud America, ma e mi sembra che tre volte l'Europa come espansione territoriale, insomma, ecco.
Tre volte no, ma insomma.
So brutti i tempi, questa Italia nostra. So brutti i tempi. Salvini, chi? Una brutta persona. Di Maio, chi? Peggio esempio. Quello che faceva tanto l'alternativa. Sto cazzo. Le vedo tutti distratti come i bambini, imbambolati dai 5 stelle come cretini e via. Tutti coi vostri destini in mano al vostro messia Salvini. Con razzismo e con razzisti messi a tutela dei confini. Sono tornato come il film ma non c'è commedia. Ennesima tragedia a cui non si rimedia. Perché è un paese di emigrati che chiude i porti agli immigrati. C'ha una memoria che vale meno dei due scudi. E i media dove cazzo stanno? Sti giornalari dell'ordine ad ogni ordine sempre pippa fanno. E mentre cambia il mondo come è cambiato il millennio, stanno ancora imprigionati dal ricordo del ventennio. Ti preoccupa chi viene e non chi se ne va. Caro potente del cazzo, comincia un po' a pensare che il problema non viene da fuori ma sta qua. E sono gli stessi che te votano e te fanno mania. Dillo Salvini no grazie, Di Maio ci sarai. Italia mia bella come cazzo stai? Mando cazzo vai con la tua Spagna suicida. La tua rotta mossi è persa sulla strada di Puntina. Dillo Salvini no grazie, Di Maio ci sarai. Italia mia bella come cazzo stai? Mando cazzo vai con la tua Spagna suicida. La tua rotta mossi è persa sulla strada di Puntina. Informazione spazzatura e cultura della paura, con termini de merda che fanno la realtà più dura. La gente al giro c'è a bocca e non c'è sta cura. Invasione, emergenza e pericolo, bugia pura. Vent'anni di Berlusconi non ve so passati.
Rieccoci in trasmissione e adesso partiremo. Mi date un secondo per mettere l'intervista. Ci tenevo a introdurre questa intervista con Osvaldo Coggio, ne abbiamo già parlato ampiamente prima, professore e compagno sudamericano, nato in Argentina, compagno di mille battaglie, adesso vive in Brasile e conosce per questa ragione molto da vicino, sono 40 anni che vive lì ormai. Anticipiamo l'intervista con un pezzo che si chiama Apesar de Você, che è un pezzo molto celebre in Brasile e ha rappresentato, diciamo, nel periodo finale della dittatura un canto di liberazione, un canto contro tutte le oppressioni, e per questa ragione proprio oggi che effettivamente potrebbe consumarsi una pagina molto drammatica per il Brasile, e come dicevamo un secondo fa anche con Maurizio Donato e gli altri compagni, una pagina che potrebbe condizionare fortemente anche le sorti di paesi lontani come il nostro, come quello di tutti i paesi europei e del mondo, proprio data la mole del Brasile, che è più grande dell'Europa, un'economia sicuramente molto forte, arrivata tra le prime 10, adesso è un po' scesa da qualche anno a questa parte, e dunque c'è sempre importante parlare di questioni che apparentemente sono lontane ma in realtà ci condizionano e ci condizioneranno molto da vicino. Per cui adesso riprodurremo questa intervista che abbiamo fatto venerdì passato, cioè l'altro ieri, e dopodiché torneremo in trasmissione proprio alla fine, perché durerà una trentina di minuti, per i saluti e tutto quanto il resto. Buon ascolto.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, outro dia
você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal. Ya la la ya la, la la ya la.
Ecco, siamo ora in collegamento con Osvaldo Coggiola, professore di storia e di economia alla USP, l'Università di San Paolo, argentino di nascita e compagno di mille battaglie in tutto il continente latinoamericano. Innanzitutto buongiorno Osvaldo.
Buongiorno Chicco, come
allora,
stai?
Allora, noi oggi ci troviamo in una situazione tale per cui nuovamente il Brasile rischia di finire in un baratro di estrema destra, ne abbiamo parlato tante volte in radio anche in altre trasmissioni, e domenica, cioè oggi, per gli ascoltatori questa intervista è stata registrata il giorno venerdì, ci sarà il primo turno delle elezioni per le presidenziali in Brasile. Ricordiamo che il Brasile è il paese più grande in termini geografici e anche economici, quindi con un peso specifico significativo sia sul continente americano che su tutto quanto il mondo, in cui ci sarà appunto un confronto per la presidenza del paese tra Bolsonaro, che non possiamo altro che definire fascista, e la sinistra istituzionale, cosiddetta sinistra del Partito dei Lavoratori, a cui appartenevano sia Lula da Silva, il presidente più noto del Brasile degli ultimi 20 anni, e anche Dilma Rousseff. Allora Osvaldo, la prima domanda che vorrei porti, noi qui dall'Italia abbiamo una percezione che il fenomeno Bolsonaro, un po' come quello di Trump, un po' come quello di Salvini in Italia e di altri personaggi di estrema destra, stia diciamo colpendo un po' alla pancia del proletariato come risultato di una crisi lunga 10 anni che di fatto i compagni, la sinistra, i comunisti non sono riusciti ad interpretare. Ci racconti un po' qual è la situazione, che cosa si percepisce in questo momento, perché i sondaggi parlano di un Bolsonaro intorno al 30% e un Haddad, che sarebbe il candidato del Partito dei Lavoratori, che arretra.
Sì, Bolsonaro è arrivato, era un deputato nazionale di un piccolo partito di destra, di estrema destra in realtà, chi era noto nei anni precedenti soltanto per una proposta pazza di mettere tutti gli omosessuali in campi di concentramento per curarsi. Era questa la proposta di questo partito che si chiama Partito Social Cristiano. Allora hai un'idea, e non hanno avuto in questi 10 anni in cui è stato deputato federale, come si dice qui, nessuna intervenzione importante. Dunque in realtà Bolsonaro in sé, per sé, non ha grande importanza, perché un vero pazzo non ha nessuna importanza politica reale, né intellettuale né politica in sé, la persona non ha. Bolsonaro è l'espressione di una situazione di divisione nella società brasiliana che diciamo è un'espressione deformata della lotta di classe, in cui si è presentato come candidato contro. Allo, mi ascolti? Né?
Sì, adesso ti sento.
Sì, come quello che chiama il sistema, cioè con un programma di uccidere tutti i criminali, mettere fine alla consumazione delle droghe, un programma di moralizzazione, tutte queste cose, riprendendo e soprattutto di mettere fine alla crisi istituzionale con una proposta incredibile che è fare una nuova costituzione brasiliana fatta da un consiglio di notabili che verrebbe dopo sottomessa a un plebiscito popolare. Allora, con queste proposte che si presentano come proposte contro il sistema liberale che ha lasciato crescere la corruzione da un lato, dall'altro la criminalità, eccetera eccetera, hanno ricevuto un importante appoggio, sostegno popolare dalla parte di ceti sociali confusi anche all'interno della classe operaia brasiliana.
Sì, anche è una storia, scusa ti interrompo Osvaldo, che purtroppo conosciamo molto bene anche sì. Qui in Italia sembra di vedere in molti paesi un copione che viene a essere ripetuto, e vediamo che parte della classe proletaria, insomma quelli a cui noi dovremmo riferire,
sì,
vengono facilmente presi e coinvolti da certi discorsi di estrema destra.
In realtà sì, questo è vero, e l'altra questione che deve essere presa in conto è che questo gioco brasiliano si gioca su una scala internazionale, non soltanto latinoamericana ma anche mondiale, perché ha un rapporto con la situazione degli Stati Uniti e la presidenza di Donald Trump, perché Donald Trump sarebbe come un sostegno di questa candidatura, e tra l'altro ha fatto grandi critiche alla posizione brasiliana sulla scena internazionale. In realtà noi viviamo la fine del processo inaugurato nel 2016, quando è stato fatto un colpo di Stato con il sostegno delle forze armate sotto, diciamo, non aperto, non pubblico, contro il governo precedente del Partito dei Lavoratori, in cui non poteva dalla crisi economica, e per questo è stato messo fuori dai stessi sostenitori che l'avevano messo nel governo, il governo in questo caso di Dilma Rousseff. Questo colpo di Stato ha avuto diverse tappe. La prima è stata la caduta di Dilma Rousseff, la seconda l'inabilitazione di Lula da Silva, che aveva quasi 40% dell'intenzione di voti, a presentarsi come candidato. La terza è stata la messa in prigione dello stesso Lula da Silva, che si trova in questo momento in prigione nella città di Curitiba. E finalmente l'ultimo alto di questa tragedia lo viviamo adesso, la cattura di Bolsonaro e le importanti intenzioni dei voti che ha. Ma il scenario elettorale non è molto chiaro, perché nel movimento popolare si è prodotto una forte reazione contro la candidatura di Bolsonaro. Lamentabilmente questo non è una reazione ancora di classe, è una reazione, si direbbe, popolare,
spontanea,
e chi vi
spontanea, diciamo, non organizzata,
spontanea e policlassista, che viene soprattutto dei due movimenti che si sentono particolarmente colpiti dalle proposte di Bolsonaro. Da un lato il movimento delle donne, che ha fatto delle manifestazioni con centinaia di migliaia di partecipanti sotto la bandiera di Eli Now, che lui no, che è diventata una cosa popolare, lui è Bolsonaro evidentemente, ha riunito centinaia, in sabato passato, centinaia di migliaia di manifestanti in tutte le strade delle, in tutte le strade delle diverse capitali del paese. Dall'altro anche il movimento dei settori di quello che si chiamano minorie sessuali, eccetera, per esempio il movimento LGBTI, che è il movimento dei omosessuali, transessuali, eccetera, eccetera, che si è mostrato molto attivo in questa reazione alla candidatura di Bolsonaro. Questo è un aspetto di quello che si gioca in termini politici immediati nel Brasile. L'altro aspetto è che le elezioni saranno anche una specie di elezione interna all'interno della sinistra, la sinistra tra virgolette, cioè da un lato nella candidatura di Fernando Haddad, perché i sondaggi, sì, questo deve essere chiarito, mostrano per il ballottaggio.
Ecco,
anche
Osvaldo, chiariamo bene, c'è il primo turno questa domenica, cioè oggi, certo, per chi ci ascolta, e domenica prossima ci sarà il ballottaggio, cioè significa che i due che arrivano nelle prime elezioni del primo turno elettorale si confronteranno uno contro l'altro e da questo ballottaggio presumibilmente uscirà fuori il presidente, giusto?
Sì, okay. Ma è questo il problema, è chi sarà quello, perché Bolsonaro è sicuro non avrà 50% dei voti, non vincerà nel primo turno, dunque il problema sarà chi viene al secondo posto. Al secondo posto in questo momento si trova Fernando Haddad, il candidato del Partito dei Lavoratori, anche il mio collega nell'Università di San Paolo, né? Sì, sì. Ha partecipato per esempio in un simposio che ho organizzato sulla rivoluzione, il centesimo anniversario della rivoluzione d'ottobre, in novembre passato, lui ha partecipato, è un collega mio, io lo conosco abbastanza bene, tra l'altro abbiamo lavorato insieme. Dall'altro lato c'è un candidato, l'antico governatore dello stato del Ceará, che si chiama Ciro Gomes, che anche ha abbastanza voti, è un candidato, diciamo, di centro-sinistra, sarebbe una specie di populismo più o meno di sinistra. Il problema è che evidentemente non ha un apparato politico comparabile all'unico partito politico veramente esistente nel Brasile come partito di massa, che è il Partito dei Lavoratori. Dunque, in principio Haddad sarebbe il secondo, al secondo posto, ma il problema è questo: i sondaggi mostrano per il ballottaggio un parecchio tecnico tra Bolsonaro e Haddad, ma quando i sondaggi vengono fatti in uno scenario in cui si troverebbe nel secondo turno ballottaggio, Bolsonaro da un lato e Ciro Gomes dall'altro, e Ciro Gomes chi vince, e chi vince con 10% in più, con 10 punti in più, sì, sì. Dunque c'è una crescita della candidatura di Ciro Gomes in questo momento. Perché, per quale motivo? Perché ha proposte che prendono una parte degli elettori di destra di Bolsonaro, perché anche lui, come un vero populista che si presenta con una cosa di centro, con un volto di centrosinistra, è uno che ha proposte più o meno autoritarie anche su certi cose, eccetera eccetera. Tra l'altro è uno che ha una abbastanza esperienza amministrativa, perché è stato governatore dello stato del Ceará per diversi anni, ministro del governo Lula, deputato federale e così via. Allora il scenario elettorale non è per nulla chiaro, neanche per domenica, certo. Non si sa veramente, il problema sarà quanti punti, quale percentuale avrà Bolsonaro, che sicuramente arriva al primo posto, e quali saranno i voti, i percentuali di Haddad da un lato e Ciro Gomes dall'altro. Dunque,
ascolta, sì. Osvaldo, ti volevo chiedere una cosa riguardo proprio al sostegno di queste candidature. L'abbiamo detto tante volte, in Brasile già dalla prima elezione di Lula è stato fondamentale il ruolo del capitale locale, no? Sia quello brasiliano che quello straniero. Ricordiamo quando ci fu il primo, diciamo, confronto tra Lula e Fernando Henrique Cardoso, quindi parliamo del 2001-2002, appunto ci fu proprio un vertice sia con i rappresentanti delle, diciamo, padronali locali, che con l'allora primo ministro, presidente statunitense, che se non sbaglio era Bush Junior. E chiaramente la candidatura di Haddad come, insomma, professore della USP, insomma personaggio di continuità del PT, a occhio a me sembrerebbe rassicurare un po' di più, diciamo, i padroni, in qualche maniera la classe capitalista locale. Quindi sembra un po' che si stia capovolgendo anche in Brasile quel rapporto di classe, che è praticamente una cosa molto simile come è avvenuta qui in Europa. Anche in Italia abbiamo avuto che il PD, il partito erede del Partito Comunista, quello che insomma tutti gli ascoltatori conoscono perfettamente, è finito per diventare espressione prevalentemente della borghesia, quindi non più del blocco della classe a cui si riferiva. Per questa ragione, che tipi di rapporti ha Bolsonaro, al di là appunto che anche io ho letto che viene chiamato il Trumpigno, giusto per dire che è un piccolo Trump in continuità con quelle politiche assassine del presidente statunitense, però volevo sapere, il capitale brasiliano, no, che ha un ruolo chiaramente fondamentale nella politica brasiliana come in tutti i paesi capitalisti, in che maniera vede Bolsonaro? Perché non si spinge ad appoggiare fortemente Haddad, che sembra dare più garanzie ai cosiddetti mercati?
La situazione è questa, e questo è il punto centrale, diremo. Nel momento in cui la classe operaia non ha un intervento da sé indipendente, diciamo, su tutte queste questioni, perché non ha i mezzi politici in questo momento per intervenire, la questione fondamentale è la posizione all'interno della borghesia e soprattutto la sua influenza sulla piccola borghesia, che tra l'altro non può essere comparata, quella brasiliana, alla piccola borghesia europea, perché la piccola borghesia, o la classe media che la chiamano in Brasile, è molto più piccola in termini percentuali. In rapporto al Brasile, come lo sai, è un paese in cui la miseria è cresciuta, soprattutto negli ultimi 2 anni, in cui i ceti popolari molto poveri sono una maggioranza spettacolare della popolazione del paese. Dunque la classe media, la piccola borghesia, che è così presente nello scenario politico e sociale europeo, non ha una presenza così forte nel Brasile. Questo per spiegare che non si può analizzare il fascismo di Bolsonaro come un equivalente, semplicemente come un equivalente del fascismo europeo, non è, perché i rapporti di classe all'interno del Brasile sono diversi. Tra l'altro una proposta razzista, apertamente razzista, come è stato il caso della Germania e fino a certo punto quello dell'Italia negli anni 30, e non si può applicare nel Brasile, perché il razzismo nel caso del Brasile sarebbe contro la popolazione nera, ma la popolazione nera è più della metà della popolazione del paese, cioè la popolazione nera o meticchia è più della metà. Non si può fare una proposta di questo tipo nel Brasile senza essere rifiutato dalla grande maggioranza della popolazione. Dunque ha specificità. Ma torniamo a quello che mi hai domandato. La borghesia brasiliana è molto divisa su questa questione, ma è divisa in una maniera in cui si è mai vista nella storia brasiliana. In questo momento io direi, per le indici che esistono, che la maggioranza della borghesia brasiliana si trova al lato di Bolsonaro, cioè Bolsonaro ha riuscito a avere una maggioranza all'interno della stessa borghesia, ma soltanto una maggioranza, non è un sostegno totale della parte della borghesia, eccetera eccetera. E il problema principale invece è la divisione della borghesia mondiale sulla questione Bolsonaro. Sì. Perché il capitale europeo, attraverso soprattutto il capitale inglese, l'Europa, The Economist ha fatto la copertina non dell'ultimo ma del numero prima, dicendo che Bolsonaro è il principale pericolo per l'America Latina. Dunque la borghesia europea, evidentemente composta da diversi settori eccetera eccetera, non vede con buoni occhi la candidatura Bolsonaro. Invece la borghesia nordamericana, non direbbe la borghesia nordamericana, il governo nordamericano si trova in una situazione diversa, perché Bolsonaro si vede esattamente come un piccolo Trump o cosa del genere. Dunque c'è una divisione non soltanto della borghesia brasiliana, ma anche della borghesia mondiale sulla vicenda politica brasiliana, perché la vicenda politica brasiliana coinvolge tutta l'America Latina. In questo momento l'elezione brasiliana non è soltanto brasiliana, è tutta l'America Latina che aspetta i risultati elettorali di domenica, come si sarebbe. Io sono in questo momento in Argentina e l'Argentina non parla di altra cosa, parla del Brasile. Come sarà, perché l'uscita della situazione argentina, in cui il governo Macri si trova in una situazione di crisi terribile eccetera eccetera, si trova molto legata alla vicenda brasiliana e ai risultati elettorali di domenica prossima e dell'altra domenica nel Brasile. E finalmente il componente economico più importante per la borghesia imperialistica, per la borghesia mondiale nella vicenda brasiliana, è evidentemente la questione del debito pubblico, soprattutto interno, ma cioè il debito estero e il debito interno, si dice, il debito interno. Il debito interno e il debito estero in questo momento praticamente non hanno differenze, perché questo debito corrisponde più o meno al 50% del bilancio nazionale. E si dice: no, questo non ha pericolo perché il Brasile ha 400 miliardi di dollari di riserve internazionali, dunque può pagare, eccetera, 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 eccetera. Il problema è che la situazione in Brasile è in tale maniera critica, non soltanto dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista economico, l'indebitamento di tutto il paese. Per esempio, una proposta che ha avuto una grande repercussione popolare, venuta da Ciro Gomes, questo candidato populista, tra virgolette, di centro-sinistra, e che non è sostenuta dal PT, e questo gli ha permesso avanzare nei sondaggi elettorali, e perdonare, diciamo, i di piccoli, e tirare, c'è un indice nel Brasile che si chiama SPC, è l'indice delle persone che si trovano in situazione di non pagamento dei suoi debiti, le persone in generale. Indice di insolvenza. In questo momento questo indice coinvolge 67% della popolazione brasiliana, chi si trova fuori dal sistema di credito, cioè vuoi comprare, non so, qualsiasi cosa, qualsiasi per la tua casa, qualsiasi cosa, e non hai la possibilità di avere un credito per questo motivo, perché tutti si trovano in situazione di insolvenza. E questo ha proposto una ristrutturazione del debito interno con queste persone, e questo ha avuto una repercussione popolare abbastanza importante, per questo che non è assolutamente chiaro che sarà Haddad quello a confrontare Bolsonaro, sarà forse Ciro Gomes invece.
Senti, andando in chi ha di... dimmi scusami.
Sì, chi ha secondo i sondaggi più possibilità di vincere Bolsonaro nel secondo turno, del secondo turno nel ballottaggio, che è lo stesso Haddad, allora, che tra l'altro il vantaggio di Haddad è invece avere un apparato politico molto forte, che è quello del Partito dei Lavoratori, e avere rapporti diretti attraverso il Partito dei Lavoratori con le direzioni del movimento sindacale, del movimento contadino, eccetera, eccetera, che Ciro Gomes invece non ha questo tipo di rapporto. Dunque lui sarebbe, per la stabilità politica del paese, avrebbe strumenti politici più importanti che quelli di Ciro Gomes. Allora la situazione non è per nulla chiara. E per finire questa questione, dopo mi fai un'altra domanda, e questo, il problema fondamentale è questa questione del debito, perché è fittizia la situazione di solvenza del Brasile per pagare i debiti, perché questi 400 miliardi di dollari sono composti basicamente di investimenti stranieri che si trovano all'interno delle banche e della borsa dei valori di San Paolo, del Bovespa. E l'instabilità politica può provocare, e sono questi gli analisti internazionali, può provocare una fuga dei capitali. In questa situazione di fuga dei capitali, la situazione del Brasile si tornerebbe catastrofica, perché il Brasile sarebbe obbligato a passare per la stessa situazione dell'Argentina nel 2001 e dell'Argentina in questo momento, che si trova, diciamo, sulla possibilità immediata di del default. Dunque, ma il problema è che l'economia brasiliana è 5 volte quella argentina, e investimenti esteri nell'economia brasiliana sono di una dimensione di 10 volte quelle dell'economia argentina. Dunque sarebbe una situazione, potrebbe iniziare una situazione di crisi finanziaria internazionale. La possibilità di un default brasiliano sarebbe molto più grave che quello argentino, che già è stata abbastanza grave nel 2001, tu ti ricordi di questo, perché no? Ha provocato una commozione sul sistema finanziario internazionale. Nel caso di un default brasiliano avremo una situazione di crisi finanziaria internazionale, e dunque per questo che non è un'elezione che si trova, diciamo, nella periferia dei problemi del capitalismo mondiale, si trova esattamente al centro della cosa, perché il debito brasiliano è enorme, semplicemente enorme, è uno dei debiti più grandi della periferia, evidentemente non si può comparare, perché diciamo c'è sempre questa questione: quanto è il debito brasiliano? Il debito brasiliano è più o meno del 50% del PIL, ma si considerato anche il debito privato, cioè il debito soprattutto delle banche che prendono i soldi a 2% annuo nel Giappone e fanno prestiti al 40, 50, 70% annuo nel Brasile, e questo è il negozio del capitale finanziario, che è spettacolare, che è stato mantenuto da tutti i governi, anche quelli del Partito dei Lavoratori, in questi ultimi anni. E diciamo, metterebbe in dubbio la possibilità di pagare, soprattutto dalla parte del capitale finanziario brasiliano, tutti questi prestiti che sono stati fatti con le banche americane e europee, ma principalmente con quelle che hanno le tasse di interessi più basse al mondo, che sono quelle americane e quelle giapponesi. Dunque è una cosa che coinvolge tutto il capitale mondiale, e anche c'è una disputa in questa questione tra i capitali cinesi e i capitali americani, perché una cosa è straordinaria, perché al di là di tutte queste divisioni, in cui si trovano tutti d'accordo, sia Bolsonaro che Haddad che Ciro Gomes, e l'apertura al capitale straniero, e sulla questione del capitale straniero e la privatizzazione finale della Petrobras, soprattutto, cioè la produzione del petrolio brasiliano, del sistema di produzione del petrolio, di gas, eccetera eccetera eccetera, c'è una, diciamo, una rissa terribile tra cinesi e americani, che dietro tutta questa questione, i cinesi hanno fatto progressi spettacolari nell'economia brasiliana negli ultimi anni. Dunque è tutto questo chi è coinvolto all'interno delle elezioni brasiliane. Sì.
Per quanto riguarda invece i movimenti, noi abbiamo visto che il movimento delle donne e quello LGBT sono stati straordinari da questo punto di vista, portando in piazza centinaia di migliaia di persone, come ricordavi tu prima, e sono stati significativi anche dal punto di vista qualitativo e nelle rivendicazioni, da che anche in Italia abbiamo avuto notizie di queste importanti manifestazioni. Qualcosa in più ci saremmo aspettati anche dai sindacati, dai movimenti, diciamo, più conosciuti come Semterra, anche Semtetto. Da questo punto di vista, queste forze più radicali di sinistra, collocate politicamente e, diciamo, normalmente alla testa di movimenti sociali, hanno reagito, e se sì, in che maniera?
Non hanno reagito veramente, per questo motivo. I Semterra e i sindacati più importanti, che sono legati al PT, non hanno voluto fare una reazione politica molto chiara, perché questo aprirebbe la porta a altro tipo di mobilitazione, e non vogliono fare paura alla borghesia, giustamente per paura di mettere la borghesia, un scenario che si è visto già nell'Europa, e soprattutto si è visto nell'Europa degli anni 30, non si deve far paura alla borghesia, perché sennò questa va nella direzione del fascismo. Dunque mettono tutto sulla questione di questa politica di conciliazione di classi. Io sono nella direzione del Sindicato Nazionale dei docenti universitari, dei professori universitari, che invece ha preso una posizione molto chiara contro Bolsonaro e chiama mobilitazione contro Bolsonaro. E io mi trovo all'interno della Direzione Nazionale di Conlutas, che è la piccola ma significativa centrale sindacale di sinistra. Il problema è che la nostra centrale sindacale, chiamata Conlutas, si trova divisa tra la candidatura di Haddad, ma soprattutto tra le candidature del PSTU, un partito d'estrema sinistra, trotskista, e dall'altro la candidatura Boulos, che è il principale dirigente del movimento che è stato più attivo negli ultimi anni, che è il movimento del Senza Tetto delle Città, e chi è candidato presidenziale da PSOL, Partito Socialismo e Libertà. Ma una cosa abbastanza che ha provocato sorprese è che la candidatura di Boulos, che è un personaggio abbastanza popolare, un giovane, non ha punti percentuali significativi, non ha un peso significativo nell'elezione, non avrà molti voti. Dunque abbiamo una situazione di divisione della sinistra e di confusione politica della sinistra, io direi, l'estrema sinistra e il movimento sindacale operario organizzato non ha un peso politico in questo momento nelle elezioni, è per questo che il centro dello scenario dell'opposizione a Bolsonaro è stato occupato dai movimenti sociali, diciamo, non di classe come quello delle donne, come quello delle LGBTI, che si chiamano, non so come si chiamano in Italia, degli omosessuali, dei transessuali, eccetera eccetera, che hanno occupato il centro della resistenza a Bolsonaro. Questo è assolutamente senza dubbio nessuno, ma tutti si trovano divisi, tu lo sai come io, ho quattro figli, tre votano per l'estrema sinistra o per Haddad, c'è un'altra figlia che vota per Ciro Gomez, cioè anche le famiglie sono divise su questa questione. Lo vedi anche nella mia famiglia, abbiamo discussione, ma felicemente nella mia famiglia non c'è nessuno che vota Bolsonaro, perché questo sarebbe un vero disastro. Ma ci sono famiglie che sì, ci sono famiglie dove una parte vota Bolsonaro e l'altra parte vota la sinistra, allora è una situazione molto complicata. Boh, allora più o meno è questo, non si può dire di più, ma il più importante per gli italiani, diciamo, per tutti i militanti di sinistra, dell'Italia, dell'Europa, eccetera eccetera, e vedere le cose in un termine un po' più, in un scenario più ampio e più lungo, e vedere come tutti gli elementi della crisi capitalistica mondiale e tutti la borghesia mondiale e l'imperialismo si trova coinvolta in questa elezione brasiliana. Non è una vicenda soltanto brasiliana, al contrario, non ho mai visto, nel senso contrario, non ho mai visto un'elezione così legata a questi fattori internazionali, a questi fattori degli investimenti cinesi, americani, e anche alle posizioni del capitale europeo sulla vicenda latinoamericana in generale e quella brasiliana. E anche questi settori, i settori imperialistici, da un lato l'Europa, dall'altro lato gli Stati Uniti, dall'altro lato i cinesi, si trovano profondamente divisi sulla questione. Evidentemente i cinesi sono i più furbi in questa questione, perché da un lato gli americani, dall'altro gli europei hanno preso posizioni più o meno chiare, invece i cinesi giocano su tutte le carte allo stesso tempo, non dicono nulla.
È una strategia che utilizzano anche in Africa, questa è abbastanza rodata anche altrove, ecco, diciamo che alcuni lo chiamano il modo di agire dell'imperialismo cinese, molto abile, molto, che si destreggia molto bene in queste maglie politiche.
Sì, è un elemento che non è entrato in gioco solo poco, è il movimento dei neri, diciamo, del movimento della rivendicazione della popolazione nera, eccetera eccetera, che è stato molto attivo nel Brasile negli ultimi tempi, perché Bolsonaro ha avuto dichiarazioni più chiaramente razziste da un lato, smentite poco dopo, cioè ha messo le dita su una cosa in cui in Brasile è molto sensibile, che è la questione dei neri, dell'eranza, della riparazione della schiavitù, perché il Brasile è stato l'ultimo paese al mondo a finire con la schiavitù. La schiavitù è finita poco più di un secolo prima nel Brasile, dunque una abbastanza sensibile. Allora, una cosa per finire, perché è così. Il risultato elettorale finale non è chiaro, primo punto. Secondo, qualsiasi sia questo risultato elettorale, non si apre nel Brasile, sia con la vittoria di Haddad, sia con quella di Bolsonaro, sia anche con quella che è ancora possibile di Ciro Gomes, uno scenario di crisi avanzata, sia dal punto di vista economico che sociale che anche politico. Dunque si apre una etapa politica diversa nel Brasile e in conseguenza in tutta l'America Latina, con ripercussioni dirette sulla politica degli Stati Uniti.
Benissimo. Osvaldo, noi ti ringraziamo tanto per la consueta chiarezza con cui ci racconti le vicende dell'America Latina, magari faremo un altro check successivamente al ballottaggio, quindi fra un paio di settimane con gli ascoltatori di Vengo Anch'io. E grazie ancora e ci sentiamo presto.
Ci sentiamo, ciao ciao.
Bene, come avevamo già annunciato, no? Alla prossima volta cercheremo la possibilità di essere più ampi, perché mi sembra che quello che succede in Brasile, come così ce l'ha raccontato, sono le cose che si possono tranquillamente riportare quello che sta avvenendo in Europa, questo andazzo alla deriva di una destra reazionaria è abbastanza diffusa, perciò noi vi salutiamo, non c'avemo uno spirito avanti popolo compagni, però se non diventiamo in questo modo dovremmo fare una cosa. Volevo dare gli appuntamenti della settimana successiva, la prossima settimana
Intanto a Forte Prenestino comincia il festival antifascista, molto interessante, ci sono incontri anche internazionali proprio per dare una lettura di come poter intervenire, ci sono francesi, tedeschi, spagnoli, greci. Perciò sabato 13 e domenica 14 sono due giornate di confronto assembleare, di seminari che si tengono a Forte Prenestino. 12, 13 e 14 si tiene alla SNIA il Logos con un tema che è simile, perché è i limiti, oltre i limiti, fuori dai limiti, insomma la parola è limite, in cui questi temi verranno discussi, pertanto i compagni possono seguire.